Ed eccoci di nuovo in diretta, come avevamo già annunciato, ci spostiamo fuori dai nostri confini per parlare di Libano, ma in particolare parliamo dei profughi palestinesi in Libano e anche ricordiamo insomma, i 40 anni dalla strage senza giustizia. Mi senti?
Sì, adesso ti sento, sì.
Sì, dicevo, con te volevamo benvenuto sulle frequenze di Onda Rossa, bentornato anzi, perché ne abbiamo parlato proprio prima che partivi per il Libano, e adesso volevamo insomma, come dire, una restituzione di quello che è stato anche questo viaggio della delegazione italiana per i 40 anni dal massacro senza giustizia di Sabra e Shatila.
Prima di tutto grazie a Radio Onda Rossa per la possibilità che ci dà sempre di parlare di Palestina, di profughi palestinesi, del mondo arabo in generale, come tante altre, insomma. Quindi questa è la seconda puntata, chiamiamola così. La prima era prima di partire, come dicevi te poco fa, e adesso raccontiamo quello che è successo in Libano quando siamo andati lì, cosa abbiamo fatto, cosa abbiamo visitato. È stata una settimana molto intensa come programma, perché prevedeva anche di viaggi. Siamo andati il primo giorno a visitare le famiglie delle vittime a Sabra Shatila. Il gruppo si è diviso in vari gruppi perché eravamo tanti, e ogni 7-8 persone sono andati da 3 famiglie diverse, quindi ognuno ha avuto un'esperienza differente dall'altro. Il mio gruppo per esempio è stato con una famiglia molto interessante, una delle famiglie almeno è una signora di 70 anni che ha perso il marito e il figlio, sono dispersi, oltre altri familiari massacrati a fascia tira. Il racconto della signora era molto toccante, la gente usciva proprio piangente mentre la signora raccontava un suo sogno. Dice: mio figlio stava sognando che qualcuno bussava alla porta, va a aprire e trova il padre entra e va direttamente dalla madre, dalla moglie, insomma. Dice: perché stai in questa situazione? Tirati sul morale e continua a vivere. E quindi e lei dice, commentava questo, dice: è la mia speranza che prima o poi o mio figlio o mio marito, che è molto difficile, bussa alla porta, dice: sono vivo, perché questa parte delle di 5.000 persone disapparecidos dopo Shatila o durante il massacro di Shatila, che ancora non sappiamo dove stanno. E l'altra famiglia è una famiglia di palestinesi che sono usciti dalla Siria, una signora molto giovane che ha perso il marito, che lavorava anche o collaborava con Beit Atfal Sumud come gruppo DAPCA, è morto per incidente stradale ed è rimasta da sola con 3 figli che tutti hanno il sogno di continuare a studiare, perché io, una delle figlie, ci vuole diventare un pediatra perché voglio curare i bambini del campo, insomma. Quindi già il primo impatto, visitando anche il campo, perché la situazione del campo sia di Shatila che di Borgo Parage, dove siamo andati in 2 giorni diversi, non è cambiata, anzi è peggiorata, perché c'è l'inflazione del Libano, che per i libanesi al 10%, per i palestinesi del compagno 300%, per mancanza di lavoro, per mancanza di assistenza economica anche da parte del governo o da qualche altra parte. Quindi è molto difficile la situazione sia a livello sociale che a livello politico.
Sì, dall'altra parte, in effetti, come dicevamo, insomma, è notizia di ieri, insomma, notizia diciamo ufficiale, di 3 nuovi assalti alle banche libanesi, no? Che sono fallite 3 anni fa.
Se ti avvicini un po' al microfono, perché non ti sento
bene.
Sì, no, bene.
Dicevo, è notizia di ieri di 3 nuovi assalti alle banche libanesi.
Sì, ma anche quello volevo dirlo. Perché anche quando stavamo noi sono state ognuno con un'arma, una tanica di benzina o di qualsiasi cosa, chiedendo i loro propri risparmi, i loro soldi. A qualcuno che aveva un padre malato, ha bisogno di soldi per curarlo, gli servivano, perché lì la sanità purtroppo è privata, per curare il padre hanno bisogno di $30.000 e quindi è entrato con Krasenko, ma ha preso il 30 li hanno dati perché sono soldi suoi, e quindi se si ripete oggi, ma si ripeterà anche spesso quasi tutti i giorni in Libano, una situazione del genere, e questa è una situazione molto diffusa, diventa proprio il paese dei cowboy, insomma, hai bisogno di soldi, entri e prendi i tuoi soldi, non è che vai a rubare, ma vai a prendere i tuoi soldi. È una situazione molto brutta nel Libano, perché prima non si è mai visto una cosa del genere, ma anche sulle strade, quando cammini sia dentro Beirut o fuori, trovi sempre qualcuno con un pacco di soldi che alto quasi mezzo metro, che ti sta facendo così, se vuoi cambiare per la strada. Quindi quando aumentano i posti di cambio o le persone che stanno per la strada a cambiarti i soldi, vuol dire che l'inflazione è arrivata alle stelle. Noi con un euro prende praticamente quasi 40.000 lire libanesi, che quando abbiamo cambiato la prima volta 50 euro, ti trovi con una montagna di soldi che dici: ma che ci faccio con queste? Vai a prendere due caffè, già hai pagato 100.000 euro, 100.000 lire, quindi è un'inflazione enorme. Però le cose non mancano, come qualcuno diceva prima, c'era la crisi del gasolio, della benzina, cioè non l'abbiamo visto perché le macchine camminano, perché è tutta una speculazione interna al Libano, e qualcuno dice, accusando i siriani, che poi è diventato un altro problema, che i profughi siriani prendono queste cose e li mandano in Siria. Noi siamo andati a visitare anche un campo di siriani, a dire la verità non ci sono parole per descrivere una situazione del genere. Io non ho le tende, proprio tende date dall'ONU, in mezzo alla campagna, sfruttate da chi ha affettato quel posto per farlo diventare un campo profughi, e loro lavorano praticamente per un dollaro al giorno nell'agricoltura come schiavi dei libanesi. Quindi non è che stanno lì contenti, c'è tutto caldo, una situazione tragica praticamente, che uno quando torna gli viene proprio l'angoscia per tutta questa umanità che manca. E quindi c'è anche un gruppo libanese che si chiama Amel, che li aiuta portando i ragazzi a scuola, facendo una scuola dentro questo campo e portando anche il piccolo ambulatorio per curare il tipo, o un'ambulanza per portarli all'ospedale in caso di necessità. Quindi c'è questa situazione che ci mette in angoscia quando tu dici: ma noi parliamo di crisi, ma ci sono delle crisi veramente che lasciano la ferita proprio nel cuore quando tu.
Sì, infatti.
Un altro viaggio.
Diceva di questa mattina la notizia anche che proprio uno di questi campi profughi nella parte orientale della Beka, al confine con la Siria, c'è stato un incendio in cui ci sono stati diversi feriti. Ovviamente non si sa le cause, ma da quello che racconti ricorda molto un po' gli incendi che ci sono nelle baraccopoli legate all'agricoltura anche nel nostro sud d'Italia,
sì,
no?
Sì, sì.
Quindi c'è uno sfruttamento della manodopera, tra virgolette, per noi sono chi viene dall'Africa soprattutto, qui magari sono più i siriani, però c'è sempre uno sfruttamento immenso, no? Le tenute in...
Sì. Purtroppo è questa la situazione, insomma. Poi qualcuno accusa questi siriani che non vogliono tornare a casa, ma magari qualcuno li lasciasse tornare in modo dignitoso, in cui possono tornare a casa loro, perché...
Scusa, non ti sentiamo più. Non ti sentiamo? Adesso ci senti?
Mi sento.
Sì, no, è andata via la tua voce per un po', evidentemente stanno in movimento, ogni tanto non prendi. Dicevi, magari qualcuno avesse la possibilità di tornare a casa, cosa che per loro non è data in effetti. No?
Certo, tornerebbe con piacere, però bisogna garantirlo anche di vivere, sicuramente vivrà meglio di questi campi, sicuramente. Però c'è anche un'altra parte, che i libanesi sfruttano questa situazione come le stanno sfruttando per la presenza dei profughi palestinesi, perché fra le entrate che arrivano a queste dalle varie associazioni internazionali, organizzazioni internazionali, fra gli aiuti che mandano i familiari che vivono all'estero, le entrate che vengono da fuori, fanno parte dell'economia libanese, perché questo tanti libanesi non lo vogliono ricordare, specialmente quelli di un certo tipo di politica, insomma, non vogliono capire che queste persone stanno lì e voi vivrete, state vivendo anche con gli entrati che ne arrivano da fuori, dai paesi del Golfo, dai loro familiari che stanno in Europa o nelle Americhe, insomma, è un'entrata al paese. Quindi il minimo di rispetto anche per la loro vita, per la loro possibilità di vivere, in modo dignitoso. Questa è l'unica richiesta che abbiamo fatto a tutti i governanti libanesi, i partiti, di lasciare la possibilità a questi palestinesi, a questi profughi, di lavorare in modo dignitoso, della dignità umana. Quindi, perché il lavoro è dignità, se non lavori non hai dignità, e quindi se tu mi proibisci del lavoro mi stai togliendo proprio la mia essenza di vita. E questo è uno dei problemi che i palestinesi affrontano tutti gli anni, tutte le volte che andiamo lo ripetiamo. Ma perfino adesso c'è il pezzo di terra che è diventato la fossa comune delle vittime di Sabra Shatila, è un pezzo di un privato, e questo passate tanti anni sta chiedendo anche la sua proprietà di prendere la terra, e quindi quel cimitero che si fa, e questi chiedono un sacco di soldi, al punto che il comune di Gubairi, dove sta il cimitero, ha deciso di mettere la mano sopra lanciando una campagna internazionale per raccolta di fondi per comprare quel pezzo, fare un mausoleo del massacro e fare anche qualcosa che fa ricordare questo massacro in modo eccellente. E su questo abbiamo iniziato stavolta tramite, insieme ai nostri amici di AMEL, questo gruppo, questa associazione libanese, di iniziare a fare il primo museo di Sabra Shatila. Abbiamo trovato lì qualche pezzo di quello che è rimasto dei familiari delle vittime, o dato dai loro familiari, o di qualcuno dei nostri amici giapponesi che sono stati i primi a scoprire il massacro, a scrivere, hanno dato qualche bel ricordo, insomma, che ancora questo deve, ci hanno dato un piano intero proprio dentro la loro associazione, e questo è l'inizio che noi vogliamo trasferirlo dopo al mausoleo dove c'è il cimitero, perché è là che bisogna fare il ricordo di tutti quanti. Quindi varie difficoltà che ci stanno affrontando a tutti i livelli, questa è una. L'altra cosa, l'altro giorno è stato firmato anche l'accordo per il giacimento di gas che stanno al confine fra il Libano e la Palestina, e i libanesi sono contenti perché dicono che hanno avuto tutto quello che volevano. Qualcun altro protesta, dice no, ma avete riconosciuto a Israele, che occupa un altro paese che è la Palestina, di sfruttare questi giacimenti di petrolio che dovrebbero essere per la Palestina. Quindi c'è anche questa polemica interna, ma secondo me, a livello personale dico, è importante che i libanesi cominciano anche a estrarre questo gas dalla parte loro e cominciano a vendere, perché almeno escono da una crisi di energia, perché gli manca a Beirut. È una cosa, a dire la verità, si spaventa di notte perché è buia, l'illuminazione stradale quasi inesistente, e quindi c'è anche una crisi di energia elettrica, che la gente quando vai a una casa trova gli orari in cui ti arriva la corrente elettrica tramite il generatore, cioè a pagamento non dallo Stato né del comune, ma ti arriva al massimo 7 ore al giorno, e quindi questo immagina cosa può creare per tu, non puoi comprare niente a metterlo nel frigo perché il frigo non funziona, perché c'è il caldo, non puoi accendere l'aria condizionata, ci sono un sacco di problemi in cui la gente sta provando. E questo, come vale per i libanesi, vale anche per i palestinesi, per gli italiani, per tutti i profughi che stanno nel Libano. È una situazione durissima. Noi siamo incontrati anche con i nassiriani, insomma, hanno due deputati al Parlamento per l'ultima elezione, e loro promettono sempre le stesse cose. Noi siamo con il diritto al ritorno dei palestinesi secondo la 194, la famosa risoluzione dell'ONU, ma in realtà spingono verso il cambiamento del sistema lavoro, perché non è che manca il lavoro, quello che manca per poter lavorare deve essere scritto all'albo, al sindacato di quel settore che tu stai lavorando, puoi lavorare, ma come i sindacati, come gli albi dei professionisti sono esclusivi solo per i livellesi, quindi non dicono mai, il lavoro c'è, ma tu vuoi lavorare, lavori in nero, perché non sei iscritto, e quindi neanche l'iscrizione te la permettono. Quindi adesso c'è una nuova lotta che stiamo facendo lì come palestinesi, insieme ai partiti progressisti libanesi, insieme a Hezbollah, di cambiare questa legge, cioè che i sindacati devono almeno tollerare l'iscrizione dei palestinesi in questi sindacati, perché così possono avere la possibilità di lavorare. Come che ti posso raccontare ancora? Siamo andati al sud del Libano,
infatti anche quella parte della... lì dei campi, che è molto, insomma, come dire, se ne sa molto di meno.
Pronto?
Sì, no, dicevo anche del sud, dei campi del sud, se puoi dirci qualcosa, che già arrivano meno notizie.
Cioè, noi siamo andati prima a Sedone, abbiamo visto vari campi lì, siamo andati poi a Borgi Sciamale. Anche lì la situazione è uguale, perché ci sono anche delle contraddizioni interne ai palestinesi, ma sia la Hamas e gli altri gruppi, perché qualcuno utilizza questi campi per altri obiettivi che i libanesi non lo sopportano, cioè ci vuole riportarci agli anni prima dell'82, insomma, mettendo armi dentro i campi o esplosivi, roba del genere, e questo neanche i palestinesi lo vogliono, e quindi c'è anche questa polemica interna ai campi, però in generale questi campi del sud stanno abbastanza tranquilli, perché stanno vicino al mare, prima di tutto sono aperti, hanno un'apertura verso il cielo, insomma, chiamiamolo così, diversamente da Shatila, che non vede la terra, non vede proprio il cielo, perché sono tutti stradini chiusi. Questo sì, l'abbiamo notato. A Borgi Sciamale abbiamo visto una cosa bellissima, un gruppo musicale di tre campi palestinesi sono venuti insieme e hanno fatto un concerto musicale, iniziando proprio con Bella Ciao e finendo con Bandiera Rossa, quindi cantata in italiano, quindi è stata una emozione incredibile per tutto il gruppo nostro insieme agli altri. E il bello di questi è che sono ragazzi e ragazzini, insomma, al massimo avevo 10 anni, quindi che le senti cantare le nostre canzoni in italiano è una cosa eccezionale, oltre la danza e la rap che hanno fatto, insomma, sono state molto brave. Poi siamo andati al nord a vedere Nahr el Bared. Nahr el Bared, che vi ricordate che è stato distrutto dall'esercito libanese,
sì, sì.
La situazione in Italia è uguale, l'esercito libanese prima di entrare a tutti gli stranieri dal passaporto deve chiedere il permesso prima, e quindi chi non ha presentato la domanda non può entrare. Anche lì la situazione, l'incontro con un segretario dei comitati popolare, purtroppo è capitato lo stesso giorno in cui un barcone stava qui vicino fra Malta e Italia, insomma, questo aveva 15 familiari su quella imbarcazione, scappate dalla povertà, scappate da tutto, malgrado che lui diceva ai suoi almeno non andate, perché questa è la morte. Poi sono arrivate giorni dopo le notizie di qualcuno che anche ha annegato dentro questo mare, insomma, chiamiamolo così, Mediterraneo. E quindi la situazione anche ti tocca a livello personale, perché conosci la persona che ha perso qualche familiare.
Sta di nuovo andando via la tua voce. Ci senti? Non ti sentiamo più. Pronto? Adesso non ti sentiamo.
Adesso mi sente?
Sì, adesso sì.
Ecco. Dicevo, siamo andati dopo al sud del Libano,
uh-huh.
Siamo andati a Marun al-Ras, dove abbiamo visto anche il nord della Palestina, con tutto il muro nuovo che è stato creato dagli israeliani attorno a tutto il confine fra il Libano e la Palestina. È una cosa spaventosa, peggio del muro che sta in Palestina, insomma.
Insomma, e dove quindi, c'erano i fili spinati, adesso c'è anche lì un muro?
Sì, sì. Anche quello verso il sud proprio, cioè, siamo andati alla porta di Marta, dove comincia questo muro. A dire la verità fa paura perché non vede niente da tutta parte, poi man mano che sale perché è montagnosa comincia a vedere tutta la Palestina, arriva a Rosario, c'è un giardino perché è donato da loro e lì apriamo la Palestina a due basse che qualcuno tipo il nostro referente a Bairro c'ha come dire dietro a quella collina c'è casa mia ma io non posso andare. Come ogni situazione, queste sono delle storie in cui uno si riporta come porta anche il museo di Mlita. Mlita è una montagna dove la resistenza libanese aveva alloggiato per tanto tempo. E quando hanno liberato il sud del Libano, hanno fatto il museo della resistenza. È una cosa bellissima perché ti racconta tutto il dentro la montagna, delle cose molto carine da vedere ed è un incoraggiamento.
La tua voce purtroppo se ne va. Adesso ti risentiamo bene, però ogni tanto ti perdiamo. Diciamo ci hai accompagnato in questo viaggio faticosamente dal nord al sud. Adesso ti abbiamo riperso. Pronto? Pronto? Non ti sentiamo più. Proviamo ad aspettare un attimo se riusciamo a risentirlo. Pronto? Ecco, adesso ti risentiamo, ti abbiamo perso per un paio di minuti. Non ti sentivamo più. Dicevi, parlavi del museo della resistenza che è molto importante e che fa vedere anche quello che era avvenuto e poi li abbiamo perso.
Esatto, perché quel posto lì su quel monte c'erano gli israeliani al turismo, insomma, poi è stato liberato e lì sono stato al comando generale della resistenza libanese e hanno creato tutta un'impostazione come è stata la carri armati distrutte, cannone piegato, annodato per dire che è finita qui non potete.
Di nuovo ti abbiamo perso. Ogni tanto arrivi a un punto e ti si perde, non so perché. Facciamo più fatica a sentirti.
Ci siamo.
Guarda, non so se vuoi, adesso diventa veramente faticoso sentirti. E dicevo, tu riesci a sentirmi?
Io ti sento benissimo.
Dicevo, insomma, questo è un po' il racconto del viaggio, gli impegni futuri, perché 40 anni sono passati da Sabra e Shatila, però insomma, che impegni ci siamo presi come delegazione italiana o che impegni abbiamo condiviso con chi ancora vive la condizione di profughi?
Il nostro impegno è stato questo: continuare a chiedere il processo per il responsabile di questo massacro e lanciare il rapporto fondi per
Ti riperdiamo, la tua voce si riperde, si sente molto metallica e si riperde, mannaggia.
Se mi sente?
Adesso sì, prova di nuovo a fare una sintesi.
Il secondo impegno era impegnarsi come tale per la raccolta di fondi. Mi senti?
Sì, ho capito l'impegno per la raccolta fondi per il memoriale.
Poi in mezzo faremo anche il premio Stefano Chiarini, come tutti gli anni, a Modena, fra aprile e maggio. Vediamo, stiamo decidendo la data più adatta. In più continueremo il nostro racconto di quello che abbiamo visto in tutto l'Iran. Va ricordato anche che del massacro c'è stata anche il 40 anni della nascita della resistenza libanese, partita dal Partito Comunista da Paese.
E niente, quest'ultima parte purtroppo abbiamo capito che sono 40 anni dalla nascita della resistenza libanese, però poi ti abbiamo perso.
Vabbè, abbiamo partecipato alla manifestazione per ricordare l'inizio della resistenza libanese, che è iniziata proprio a Beirut. Dal centro, e lì sono state le prime azioni armate che hanno costretto gli israeliani dopo un mese a lasciare Beirut, perché lì non era possibile. Quindi il nostro comitato è stato invitato a dare un intervento, e per fortuna l'ho dato anche in arabo, così non perdiamo anche la traduzione, e è stato ben accolto da tutti quanti, perché era proprio il momento. Ci hanno fatto parlare insieme a tutti gli altri gruppi della sinistra araba, compresi i partiti comunisti, il Fronte Popolare, tutto quello che era lì invitato, e noi siamo stati il numero 3 a parlare, quindi ci hanno dato una grande risonanza alla nostra presenza con loro. E questo è molto importante.
Delegazioni di altri paesi c'erano? Cioè, dico, altri paesi occidentali, diciamo.
Dalla Giordania, dalla Palestina,
non ti abbiamo capito solo sì
del Fronte Popolare e poi noi
sì no, questo chi ha parlato, dico, però oltre agli italiani c'erano anche di altri paesi europei, americani, canadesi, di altre parti del mondo, delegazioni. Mannaggia, non ti si sente più, ripeti. Non riesco più a sentirti, ma la tua voce va e viene, è molto metallica. Adesso niente, non so se tu ci senti, ma noi non sentiamo più niente. E non ti sentiamo più. Aspettiamo un attimo, vediamo se riesce a riprendere. Ci senti?
Pronto?
Ecco, adesso ti risento.
Mi senti?
Sì, adesso sì, dicevamo.
Delegazioni. Dicevamo che c'era un convegno di tutti i partiti della sinistra araba. E tutti hanno parlato alla manifestazione, ma noi abbiamo parlato prima di tutti loro, perché era l'unica delegazione straniera, che eravamo noi gli italiani, a partecipare a questa manifestazione, e dove abbiamo, come tutti hanno sentito, insomma, abbiamo rafforzato i rapporti con loro, chiedendo che la vostra lotta, la vostra unità come sinistra araba ci aiuta anche a noi che facciamo solidarietà in Europa o in Italia o in altre parti del mondo, perché l'unità della sinistra araba, del mondo arabo, è molto importante per il nostro lavoro anche come solidare, come internazionalisti, chiamiamolo così. E quindi è stato un bel incontro fra tutti quanti, uniti nell'obiettivo e uniti anche nel festeggiamento, perché quella resistenza ha vinto, e quindi è una speranza anche per la resistenza palestinese che possa vincere.
Eh sì, perché insomma, se vuoi, non so se ti va, e poi magari ti lascio, insomma, visto la difficoltà anche di comunicazione. Negli ultimi giorni, se pensiamo alla resistenza palestinese, veramente aumenta il numero dei morti, aumentano il numero degli attacchi, proprio insomma oggi vedevo dei video, insomma, di lacrimogeni anche nei confronti di bambini palestinesi che piangevano, hanno attaccato scuole, tutto, insomma, sta succedendo veramente di tutto nel silenzio più totale anche qui.
Sì, perché non siamo ucraini, se no avrebbero parlato di morti palestinesi o di una resistenza palestinese. Purtroppo è così la situazione, noi non potremo mai accettare una cosa del genere, dobbiamo continuare a resistere finché il mondo ci sente. Cisgiordania, come a Gaza, come a Gerusalemme, come anche nel territorio occupato del 48, c'è una resistenza tutti i giorni, ma i mass media purtroppo escluso qualche compagno giornalista che va giù sempre, Michele Giorgio, che possa raccontare qualcosa di vero di quello che sta in Palestina.
È vero, hai perfettamente ragione, per questo noi apriamo normalmente questa radio, i microfoni di questa radio, per raccontare che cosa avviene giù in Palestina, sia dentro i territori occupati, sia qual è la vita dei profughi fuori dai territori occupati. Certo. Ma io ti ringrazio, e ovviamente se ci sono novità, notizie, altre cose, questa radio è sempre...
Grazie a voi e buona continuazione dei vostri programmi.
Grazie, ciao, buona serata.
Ciao, buona serata.